Mamma mia, no, ma c'è una cosa che c'è una cosa che mi ha colpito subito. Grazie anche ai nostri ascoltatori al 331 8200 213, perché prima c'è stato uno dei nostri ospiti che ha fatto un paragone e ha scatenato praticamente subito la risposta degli ascoltatori, perché poi è bello questo, no? Vedi, quando io dico sì, al di là degli arbitri, parliamo poi del campo. Quando ha detto prima, mi sembra Leonardo Petri, ha detto, dice, ma Totti è più forte di Baggio, è stato più forte, è il più grande calciatore italiano. Si sono scatenati subito al 331 8200 213, dice, Baggio giocava con una gamba sola e Totti non è mai stato al suo livello. Totti è stato un campione, ma Baggio è stato oltre il campione in tutto, scrive Nicola. Poi Mocche Totti, scrive un altro ascoltatore, è il miglior giocatore italiano, mi sembra un parolone. Gente come Baggio e Del Piero, per favore non mi fate sanguinare le orecchie. Non l'abbiamo detto noi, l'ha detto prima un ospite, però vedi, queste cose qui suscitano subito un grande dibattito, no? il confronto tra i giocatori. Sapete che faccio adesso? Un giro lo devo fare con gli ospiti che ho in collegamento, perché voglio sentire che ne pensano, visto che è uscito fuori questo argomento. Do il buon pomeriggio a Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Ben trovato. Buon pomeriggio anche a Marco Conterio. Ciao Marco, ben trovato anche a te.
Ciao Marco, ciao Massimo.
E ciao, poi Marco, con piacere do anche il buon pomeriggio a Maurizio Biscardi. Ciao Maurizio, ben trovato.
Ciao, ben trovato a te, ai tuoi ospiti, ai tuoi telespettatori, ai tuoi radioascoltatori.
Anche telespettatori, tanto siamo anche in TV. Maurizio, Massimo e Marco, sentite una cosa proprio al volo, è che è uscito fuori questa cosa così, siamo andati a toccare, ci sono stati dei paragoni prima con alcuni giocatori, è spuntato fuori questo paragone Totti-Baggio, no? Un nostro ospite ha detto, Totti il più grande calciatore italiano, più forte anche di Roberto Baggio. Non vi dico qui che si sono scatenati subito gli ascoltatori, ma che ne pensate? Mi fate fare un giro su questa cosa, che mi piacciono tanto questi confronti. Conterio, parto da te.
No, ma perché al netto del talento puro, poi secondo me quando si giudica un calciatore nel complesso di quel che ha fatto, si deve giudicare anche quel che è riuscito a fare nel club, da protagonista assoluto, dove è riuscito a portare la sua squadra sul tetto del mondo. Se dobbiamo paragonarlo a Del Piero, in questo non c'è paragone, Totti Del Piero. Baggio io credo che sia un discorso un po' a parte, perché per la storia recente del calcio italiano sia forse l'unico giocatore, io piccolissimo l'ho vissuto a Firenze, ma so tutto quel che ha significato per Firenze, però credo che sia l'unico calciatore dell'era moderna del calcio italiano, diciamo dopo Schillaci forse, a poterlo identificare solo con la maglia della nazionale, e quindi lo vedo un percorso totalmente diverso e ingiudicabile con tutti gli altri. È veramente, sono le classifiche, se ti devo dire il talento più puro forse Baggio, ma perché Baggio è stato l'Italia,
okay.
Quello che ha vinto di più, se pensi al campione che ha vinto di più, devi dire Del Piero per forza.
Maurizio Biscardi, da giornalista anche tu, che ne pensi? Poi mi lascio il difensore che insomma ha incrociato un sacco di campioni nel suo periodo.
Penso che ognuno possa dire quello che pensa e non sbagliare, nel senso, io se ti chiedo se è meglio Maradona o Pelé, tu che mi rispondi? Se ti chiedo se è meglio Van Basten piuttosto che Haaland adesso, che cosa mi rispondi? Ronaldo o Messi? Sono due giocatori che hanno avuto una grandissima storia, una grandissima importanza per le loro squadre, per le squadre di club, per la nazionale, hanno vinto quello che c'era da vincere, hanno giocato in periodi simili anche se non perfettamente uguali, e sono stati due grandi campioni, accontentiamoci. Poi ci sarà sempre chi preferisce Totti, sempre chi preferisce Baggio, sempre chi preferisce Del Piero, magari orientato anche dal gusto personale del tifo per una squadra. Io mi limito a dire che li ho visti, li ho conosciuti e sono stati dei grandi campioni. E quando ci sono dei grandi campioni è inutile fare una graduatoria assoluta, perché è impossibile.
Massimo Brambati.
Ma sono d'accordo con Maurizio.
Strano.
Sì, però devo dire che ha azzeccato il fatto che la graduatoria, fare la graduatoria secondo me, non dico che è sbagliato, ma è difficile.
È difficile.
Io ho giocato contro Baggio e contro Del Piero e li ho marcati tutti e due. contro Totti no, non ho giocato contro, non l'ho marcato, però come faccio a dire è più bravo uno più bravo l'altro?
Qual era più difficile da marcare, tra Baggio e Del Piero, allora ti chiedo?
Ma sai, Baggio io l'ho affrontato sia alla Fiorentina che alla Juve, e credo di averlo affrontato, anzi scusami, sia alla Fiorentina sia alla Juve che al Vicenza, perché io ci ho giocato pure contro quando era al Vicenza, e quando era al Vicenza dovevate sparargli, sono sincero, alla Fiorentina pure. Io tra le altre cose, e qui voglio ricordare il padre di Maurizio, perché in un Empoli-Fiorentina venne fuori uno scandalo che cavalcò benissimo il grande Aldo Biscardi con il suo processo lunedì, che si basò tutto sul fatto che Baggio in questo Empoli-Fiorentina fu massacrato da un certo Massimo Brambati e un compagno di squadra di Massimo Brambati disse ad alta voce: spaccagli l'altra gamba, cosa che io non feci. Beh, perché non riuscì, no scherzo, no. E naturalmente questa cosa viene riportata da una dichiarazione di Baggio dopo la partita alla Domenica Sportiva. All'epoca c'erano Domenica Sportiva 90° minuto e il processo lunedì di Aldo Biscardi.
Certo.
E ci fu questo collegamento telefonico prima con me, poi con Baggio, poi cercarono di individuare chi era il giocatore, il compagno di squadra che aveva, mi aveva incitato a fare questa cosa, ma perché era un giocatore che, ti dico la verità, insieme a Maradona era, insomma, non ti dico imprendibile, ma quasi. Era un giocatore che ti metteva in grandissima difficoltà, perché aveva, aveva, secondo me, io proprio si leggeva nel suo controllo di palla, nei suoi movimenti, nella sua visione di gioco, si leggeva che era avanti. Tu ti accorgi quando un giocatore è avanti rispetto a tutti gli altri 22 che ci sono in campo, nella giocata, nella pensata e nella nella trovata di soluzione e nella velocità di esecuzione di quella soluzione.
Massimo, scusami. Prego. Sai cosa diceva Johan Cruyff, che io l'ho studiato come la Bibbia, il suo pensiero calcistico, che lui sapeva di essere il più forte e se ne compiaceva molto, ma diceva che la sua miglior caratteristica era anticipare il tempo della giocata, il pensiero del tempo della
giocata. Su questo credo che Maradona fosse qualcosa di extraterrestre, perché io mi ricordo mio padre che, finite le partite, è venuto persino al San Paolo di Napoli 3 o 4 volte a vedermi e mi diceva: io non riesco a capire come tu non riesci neanche a prenderlo, perché io mi ricordo che entravo e io non riuscivo a prendere né la palla né lui. Quindi cioè era francamente un qualcosa di arduo.
No, era una roba pazzesca, ragazzi,
riuscire a fermare questi giocatori poi quando erano in forma, perché poi c'avevano anche loro le loro giornate
storte, certo.
Dove nella giornata storta però erano capaci di tirarti fuori qualcosa lo stesso.
Sì. No, ma
è improprio.
Ma infatti, guarda, hai detto delle cose. Marco ha tirato fuori una cosa bellissima e tu hai confermato, perché poi quando vedi certe immagini di Maradona vedi proprio che il difensore prova a prenderlo delle volte, ma lo salta sistematicamente, salta il fallo proprio, e questa è una cosa pazzesca. Ci sono parecchie immagini, se andate a vedere anche il periodo che stavi in Argentina, lì menavano come era una cosa paurosa, eppure lui evitava proprio il fallo. Maurizio, stavi dicendo qualcosa anche tu, mi sembra, e poi andiamo un attimo.
Stavo dicendo che poi ognuno ha i suoi racconti. Io personalmente, quando mi è capitato di fare la stessa domanda a due grandi del nostro calcio, difensori, cioè a Cannavaro e a Chiellini, in situazioni diverse, mi hanno dato tutte e due la stessa risposta. Gli dissi: ma secondo te qual è il giocatore più difficile da marcare? E io mi aspettavo, che ne so, Baggio, Totti, questi qui. Tutti e due mi hanno detto Toni. Dice: è un giocatore classico che nel momento che sembra che l'hai fregato, lui se n'è andato da un'altra parte e ti ha portato via la palla. E mi dessero tutte e due la stessa risposta. Quindi voglio dire, è una questione molto personale, non è così semplice dire questo è migliore di quest'altro, giocatore
sul fatto di chi l'ha marcato sono d'accordo, perché io per esempio sul fatto della sofferenza sulla marcatura a uomo sono d'accordo, sì. Perché io per esempio un giocatore che ho sempre sofferto e che è stato un grandissimo, però non è stato il top, era Daniel, sì, Fonseca. Daniel Fonseca era un giocatore, o Daniel Bertoni, tutte e due giocatori che mi davano fastidio, ma forse per le mie caratteristiche mi davano enormemente fastidio. Magari a un altro potevano non dar fastidio, però questi qua, tipo i Baggio, i Maradona, credo lo stesso Totti, Del Piero, erano comunque giocatori che davano fastidio a tutti.
Eh sì, assolutamente. Va bene, andiamo un attimo alla giornata che sta per arrivare, dai, perché abbiamo fatto questo bel giro anche tra sentendo nomi pazzeschi. Va bene, allora vi do, scegliete voi, vi do Napoli-Torino, Inter-Roma, Empoli-Milan, ci mettiamo Juventus-Bologna e Atalanta-Fiorentina. Queste sono le partite che scelgo al volo. Mi dite dove intravedete una trappola? Oppure un pericolo? Non lo so, vado da Biscardi, parto da te.
Empoli-Milan, vincerà il Milan secondo me, però non così, cioè nel senso, è una partita dove non so come nasce, perché se troviamo il Milan del Sassuolo rischia moltissimo, se invece tutto va per il verso giusto all'inizio di partita, allora la partita si mette sul facile, ma non è sulla carta in partenza una partita scontata.
E Massimo Brambati,
ma Inter Roma la trappola per chi è, scusa?
Potrebbe essere per Inzaghi o per Mourinho.
Chiunque vince non è una trappola, possono vincerla tutte e due.
Sì, e possono rischiare.
Quella è una partita, secondo me, non da trappola.
Non è una trappola.
Sì, esatto. vero.
È una partita aperta dove ci possono essere sia tutte
chi
le
rischia, Massimo, chi rischia?
Ma io devo dire attenzione al Napoli. Nel senso, il Torino è una squadra tosta, con un allenatore tosto, che non lascia nulla di intentato, quindi sicuramente andrà a giocarsela come da impostazione, come vuole Juric, e quindi il Napoli, se l'affronta con un filino di, diciamo, di poca attenzione, non ti dico che può rischiare di perdere, però insomma... Oggi il Napoli è nelle condizioni
deve di fare attenzione.
Se pareggio, deve fare attenzione col Torino in casa, sono due punti persi.
Deve fare attenzione,
attenzione.
Marco Conterio.
Giusto per completare l'analisi delle partite, guarda, io ci dico Juve-Bologna. Sai benissimo, la Juventus l'abbiamo analizzata a lungo e largo, e ti dico la verità: sono state due settimane di analisi così
minuta. Per il Bologna, vuoi dire?
Esattamente, Massimo, di analisi così minuziose della Juventus, che ci è mancata soltanto l'analisi della stagione di Pinzolli. Abbiamo parlato veramente di tutto e meno male si gioca tra un po'. Io dico che il Bologna, con Thiago Motta, ho parlato con un paio di giocatori del Bologna, un po' l'ambiente al netto di Mihajlovic e della separazione, che lo spogliatoio non l'ha vissuto benissimo, però sono molto contenti della metodologia di Motta. L'intervista di Musa Barro, che dice, mi ricorda molto Gasperini, intensità, è un modo di intendere il calcio anche diverso, sta piacendo tanto allo spogliatoio del Bologna e questa sosta gli è proprio entrata dentro ai ragazzi, quindi per la Juve mi vedo una partita difficile, perché vedo un Bologna molto carico, gli è piaciuto tanto l'impatto avuto da Thiago Motta, quindi se ti devo dire la trappola a sorpresa potrebbe essere questa.
Un giro però lo voglio fare con voi anche su Inter-Roma, perché insomma questa è una partita, l'Inter arriva senza Brozovic, Lukaku, nella Roma ancora c'è incertezza intorno a Dybala, ma è una Roma che, attenzione, arriva con dei giocatori che si sono un po' riposati, non sono stati spremuti in nazionale, quindi è una partita importante per tutte e due le squadre per differenti motivi. Dai un giro su questo, parto da Biscardi.
Beh, Inter-Roma è una partita in cui la Roma rischia meno dell'Inter, perché
rischia meno? Se perde un altro scontro diretto, pensi che non arrivano pure per Mourinho un po' di...
No, arrivano, ma voglio dire, non è per la sconfitta a Milano che arrivano nel caso. L'Inter, se perde anche con la Roma, perde anche l'ultima roccaforte, cioè si è detto, le partite importanti le ha perse, però ha vinto sempre in casa. Se perdi pure in casa con la Roma, è la quarta partita su otto, con tutto quello che c'è.
Rischia Inzaghi, Maurizio?
Questo. Ma Inzaghi non rischia per semplicemente, cioè, se no avrebbe già rischiato. Se lo hai salvato dopo l'anno scorso, lo hai riproposto e dopo questo inizio così, ancora insomma non neanche lo metti in discussione, perché sai, puoi tenerselo una cosa, metterlo in discussione un'altra, vuol dire che evidentemente stai nella condizione che non puoi discuterlo. Detto questo, io credo che insomma la posizione di Inzaghi sia molto molto poco salda. Ma non per quest'anno, intendo
sì,
dire.
Sì. Conterio, mi lascio Brambati per ultimo. Conterio?
Ma che Inter-Roma che partita sarà? Io credo che l'Inter rischi di soffrire un po' questo assenza di Brozovic. È vero che parliamo sempre degli assenti che non devono essere degli ali.
Chi farà giocare secondo te, Marco?
Secondo me non facesse giocare Aslani sarebbe un errore di progettualità tecnico sotto molti aspetti, perché l'alternativa è Mkhitaryan. Se questi ragazzi li prendi è perché li devi far giocare, altrimenti fai investimenti buttando dei soldi, buttando delle speranze, rischiando di perdere un percorso. Se prendi Aslani è perché ci credi,
certo.
Chiaro, è Brozovic lì, quindi non puoi farlo giocare subito. L'Inter secondo me ha molto più da perdere che la Roma, perché la Roma ha trovato la certezza dove era la difficoltà, ovvero non prende gol, e se lì ha trovato le certezze davanti i gol arriveranno, perché i giocatori ci sono. Quindi un inciampo secondo me per la Roma ci può stare, ma la strada l'ha trovata e deve trovarla solo in giocatori che gliela daranno, e sono gli attaccanti. L'Inter rischia di perdersi un po'.
Brambati?
Ma chi rischia di più? Io credo che entrambe le squadre dovessero uscire con una sconfitta. Non ti dico che si entrerebbe in una crisi, ma sicuramente acuirebbe le polemiche derivanti dai due stop, uno con l'Udinese e l'altro con l'Atalanta in casa, che ci sono stati. E quindi...
Massimo, se l'Inter perde con la Roma, quattro sconfitte, altro che crisi, c'hai quattro sconfitte e la prospettiva che se poi perdi la partita dopo col Barcellona sei fuori dalla Champions, altro che crisi, siamo al disastro anche economico.
Beh, purtroppo ti devo dire la verità, Inzaghi, come giustamente detto tu, comunque secondo me rimane a saldo e ancorato al proprio posto, quindi secondo me non rischia. E quindi sì, potrebbe essere una crisi di risultati. Io però continuo a dire, e ho visto entrambe le squadre, cioè sia l'Inter che la Juventus, correre poco. Io continuo a sottolineare questa cosa, perché secondo me c'è stato un qualcosa dal punto di vista della preparazione atletica che non ha secondo me funzionato. Io lasciamo stare la Juventus, che praticamente non l'ho mai vista correre per quasi tutto il campionato, se non forse un tempo con la Roma, ma l'Inter per esempio, che ho visto con l'Udinese.
Abbiamo perso Massimo?
Tulani.
Massimo, ti abbiamo perso per un attimo, puoi ripetere, scusa, c'è stato un momento che ti abbiamo proprio
l'Inter che hai visto con l'Udinese sei rimasti lì.
Sì, no, che l'Inter che ho visto con l'Udinese è stata praticamente triturata dai friulani dal punto di vista fisico e atletico, quindi io credo che ci sia anche dal punto di vista atletico ci sia un qualcosa che non ha funzionato nella preparazione, o che non so, verrà fuori più avanti, a dispetto di quello che invece era successo l'anno scorso, perché l'anno scorso all'inizio sembrava insomma che l'Inter anche dal punto di vista atletico stesse benissimo, quindi questo, c'è un punto di domanda su questa situazione che insomma avvolge in questo momento l'Inter. Io però ti dico la verità, tra le due è logico, ha ragione Maurizio, se l'Inter esce con una sconfitta sarà molto peggio rispetto alla Roma, ma forse anche perché la Roma, adesso parliamoci chiaro, la Roma non, io almeno non l'ho mai messa tra le potenziali vincitrici dello scudetto.
L'Inter, no,
l'Inter,
però
sì, l'Inter l'ho messa là. Io
sì,
l'Inter,
no, questo è vero, questo è verissimo.
All'inizio non ti dico neanche come sono il Napoli, non l'avevo messo. Ho messo Inter e Milan, e a questo punto comincio a pensare che il Napoli sia la terza incomoda, ma che l'Inter si possa, tra virgolette, autoeliminare, perché se dovesse perdere anche con la Roma, ha ragione Maurizio, diventa comunque una mezza crisi.
Maurizio, senti, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa. Come hai interpretato tu ieri le parole di Rocchi, che abbiamo sentito? Insomma, lui ha detto non c'erano le immagini, non accadrà più, eccetera, eccetera. Questo ha creato un sacco di subbuglio tra i tifosi.
Vai indietro nel tempo prima di Rocchi, vai a Inter, Roma-Inter, scusami, rigore di Skriniar su Perotti, vai a vedere le dichiarazioni del giorno dopo, copia incolla, no? Era rigore per la Roma, te lo ricordi?
Sì.
E l'arbitro Orsato, e si disse le stesse cose. Perché? Perché improvvisamente succede che quando c'è un caso eclatante, clamoroso, invece di dire abbiamo sbagliato, che sarebbe la cosa più normale, si comincia a scaricare colpe a quella, a quell'altro, cose improbabili e spesso anche abbastanza impossibili. Per cui che ti devo dire? Vogliamo credergli? Crediamogli. Insomma, se vogliamo credergli. Quello che è evidente è che non si sono accorti di una cosa, che l'allenatore della Juventus dal campo, senza il guardaline dall'altra parte, se ne erano accorti. Quindi che cosa mi vuoi far credere? Le immagini c'erano, questo è poco ma è sicuro, le immagini c'erano perché le abbiamo mandate in onda, quindi c'erano. Dopodiché tutto il resto...
Però non le avevano loro, perché altrimenti sarebbe malafede questa.
Ma come non l'avevano? Ma stiamo scherzando? Ma adesso...
Questo hanno detto. Sennò sarebbe grave, sarebbe molto grave.
Ma guarda che se, cioè, per salvare la situazione hanno detto una cosa 100.000 volte più grave, perché vuol dire che tu hai disatteso in partenza il protocollo, perché il campo deve essere tutto coperto, tutto. Allora, tu mi fai un protocollo in cui a te mancano le immagini di una fetta non di 10 centimetri di campo, ma di 10 metri di campo. Ma stiamo scherzando? Non è possibile.
Marco Conterio?
Sono d'accordo, non mi sento di aggiungere null'altro, perché sono d'accordo che non sia possibile, ma anche perché viene in mente da pensare, guarda, su questa questione delle telecamere. Ma allora in passato le altre valutazioni sono state giuste? O mancava qualche telecamera per fare le valutazioni nel modo corretto?
Bravissimo! Scusami un attimo, ma poi, proprio per logica, lasciamo perdere l'immagine dall'alto, cioè quella tattica che potevi non avere. Ma quando batti il calcio d'angolo, quando lo batti, no? Qualunque squadra batti il calcio d'angolo, quella fetta di campo è occupata. Ce ne sono due di camere, ai 16 metri, una alta e una bassa, che stavano tutti e due a far falle, e non lo stavano, tant'è vero che il giorno dopo quelle immagini sono state pubblicate.
No, la sera stessa.
La sera stessa.
Massimo...
No, la sera stessa è stata pubblicata l'immagine tattica, quella dall'alto, quella potevi pure non averla. Le altre due sono da protocollo, io ho partecipato ai protocolli delle telecamere per quanto riguarda le riprese. Non si lascia scoperto un centimetro. Ho partecipato perché facevo parte delle televisioni che avevano i diritti e quindi avevano anche l'onere di ripresa. Io quindi come direttore partecipavo.
Certo, ma...
Quindi ti posso assicurare che tu dovevi garantire tutti i centimetri del campo.
Massimo, tu? E chiudo?
No, copia e incolla con quello che ha detto Maurizio. Aggiungo però una cosa che avete un attimo sfiorato. Sì, l'allenatore della Juve l'aveva visto, ma la cosa più grave è che l'aveva visto il guardialine che ha segnato la metà campo.
E allora dico, l'ho detto,
sì, esatto. No, ma dico grande mancanza di personalità dell'assistente di linea, che a quel punto doveva sventolare la bandierina e dire: scusate, io ho dato là perché non ho alzato la bandierina perché c'era quel giocatore là. Provate ad andare a vedere. Perché se lui non l'ha alzata la bandierina è perché ha visto il giocatore basso della Salernitana sul calcio d'angolo. Quindi è lui che è lì che non ha alzato la bandierina. Quindi ha detto: io non alzo la bandierina perché c'è quello che tiene in gioco tutti. A quel punto dove vanno tutti, che viene richiamato al VAR l'arbitro, lui doveva alzare la bandierina, richiamare l'attenzione dell'arbitro come si faceva una volta. e dire: guardate che io ho indicato,
ho visto
il centrocampo,
certo,
andate a vedere,
certo, certo,
loro
certo
lì avrebbero detto, ma noi non riusciamo a vedere là, nel pass ci sarebbe stato.
No, no, perfetto, perfetto, vi devo fermare, ringrazio come sempre Maurizio Biscardi, ciao Maurizio, a presto, un abbraccio,
ciao,
buon lavoro anche a Marco Conterio. Marco, a domani. Buon proseguimento.
Ciao, ciao.
E Massimo, rimani là un attimo perché poi apriamo un altro file, torniamo subito.